Stefania Salmaso, buonasera.
Buonasera.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole.
Grazie per l'invito.
Per raccontare questo suo libro che è uscito da pochi giorni, libro intitolato L'Antidoto, come sconfiggere la pandemia facendo scelte consapevoli. Questo libro è pubblicato da Mondadori. Ora, che nessuno pensi cosa serve sapere queste cose, tanto ormai abbiamo il vaccino, tanto ormai siamo liberi, quindi non c'è più nulla da sconfiggere e le scelte che abbiamo fatto sono scelte giuste, quindi andiamo avanti. E invece non sta propriamente così la situazione, ma vogliamo capire al di là di ogni sensazione che cosa racconta, seppure nella brevità della conversazione, che cosa racconta questo saggio di Stefania Salmaso. Leggo nel risvolto di copertina che lei è epidemiologa, ha lavorato dal 79 al 2015 all'Istituto Superiore di Sanità, svolgendo attività di ricerca e formazione in epidemiologia applicata alla sanità pubblica. Ha condotto molte indagini su epidemie e controlli delle malattie infettive. In particolare ha lavorato nel settore della prevenzione con vaccinazioni. Ha diretto anche il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Attualmente è un esperto indipendente. Ecco, subito ho una domanda di curiosità: che cosa vuol dire, Stefania Salmaso, essere esperto indipendente?
Vuol dire mettere a disposizione di chi se ne vuole trarre vantaggio la mia esperienza di 40 anni di attività nei ranghi della sanità pubblica. E in questo momento io sono, diciamo, uscita dal ruolo istituzionale e in qualche modo sono stata l'occasione di questa pandemia, che è stata veramente tragica per molte persone, però a me ha fatto venire voglia di raccontare, ormai senza diciamo l'angoscia o i problemi di responsabilità sul campo delle scelte da fare tutti i giorni, invece ha fatto venire voglia di raccontare da dove vengono le scelte, le contromisure, le cose che ci vengono, le raccomandazioni che ci vengono formulate, perché tutto sommato quello che abbiamo, come ci siamo comportati adesso, quello che abbiamo deciso di fare come comunità, sentendo gli esperti, nasce da molto lontano, nasce da anni di studi, dalla storia stessa delle pandemie, e anche se adesso speriamo di essere in una addirittura d'arrivo per sapere, per poter pensare che il peggio sia passato, ma non dobbiamo rilassarci troppo, dobbiamo sempre tenere presente che gran parte di quello che succede dipende dalle nostre scelte individuali. E a questo punto mi sono accorta che c'era un grande diciamo desiderio di capire meglio, di capire per poi abbracciare le scelte che ci vengono proposte, ma quando poi non avremo più la guida di chi ci dice puoi fare questo, puoi fare quello, saremo noi stessi che dovremmo fare scelte consapevoli, potendo capire come si diffondono le malattie e quali sono i rischi maggiori. Quindi l'antidoto, il titolo di questo libro, non è la vaccinazione, non è una fialetta che dobbiamo aspettare dall'esterno, ma è la nostra comprensione. Molta della paura che ci è capitata, che ci è cascata addosso, è anche generata dal non sapere come stanno le cose nel mondo della biologia, della storia naturale, e quindi è un contributo in questo senso.
Ora, queste parole non ci vogliono dire, Stefania Salmaso, che tutti quanti noi dobbiamo diventare esperti, ma tutti quanti noi dobbiamo superare il sentito dire, il luogo comune, il titolo di un giornale. In sostanza ci viene in soccorso una frase molto breve che lei ha messo in esergo, la frase di Seneca: sapere è causa di timore.
Esatto, abbiamo visto dei comportamenti quasi eccessivi per il timore della pandemia, ma poi la voglia di raccontare come stanno le cose per grandi linee. Nessuno, infatti è un libro assolutamente divulgativo che tocca diversi argomenti, secondo me è nato proprio dalla voglia di promuovere la libertà di scelta, la consapevolezza delle persone, e in questo contesto tutti hanno aspettato che si sono rivolti alla scienza come se la scienza dovesse prendere le decisioni ultime, ma non è così. La scienza ti può dire come stanno le cose e poi le scelte le devi fare o tu personalmente oppure il settore politico. Però sapere quali sono le basi razionali su cui vengono prese le decisioni ci aiuta sicuramente a capire. Da questo punto di vista, c'è un concetto che mi piace molto, la conoscenza, dei fenomeni è proprio alla base della nostra capacità di esercitare un diritto democratico di scelta e di libertà individuale. Quelli che si sentono frustrati nella loro libertà limitata, ovviamente devono avere la pazienza allora di andare a leggere e a capire come stanno le cose per vedere se veramente, la loro capacità di scelta, possa essere esercitata.
E la capacità di scelta è una capacità importante, e legata alla capacità di scelta c'è il principio di responsabilità che già dai tempi della filosofia ateniese era già messo davanti agli occhi di tutti e mai come oggi ce lo
Esatto.
dobbiamo trovare davanti. Ma visto che ho parlato di Atene, è sempre bello ricordare che le pandemie si rincorrono, si rinnovano, ritornano, poi se ne vanno. A cominciare dalla prima epidemia documentata, quella di Atene,
Esatto.
nel V
Nel
secolo
quinto secolo,
a.C.
sì,
Già allora
esatto.
ci furono 100.000 morti, quindi paragonandola a
Sì.
quella di adesso erano tantissimi.
In proporzione fu una cosa terribile, le pandemie, infatti questo libro non è su questa pandemia, si muove su una serie di concetti che sono stati desunti poi dall'osservazione di quello che è successo nel corso dei secoli. Certamente l'epidemia di Atene fu durante la guerra del Peloponneso e descritta da Tucidide, quindi in qualche modo è la prima documentazione che abbiamo di un episodio in cui fu introdotto un nuovo agente in una comunità che era già sotto pressione perché era sotto assedio. Ma poi da lì ci sono state le pandemie e le malattie infettive a trasmissione interpersonale hanno veramente modellato la società, hanno cambiato anche alcune parti del mondo. Pensiamo alle Nuove Americhe o alle esplorazioni di continenti e di aree che erano state non toccate, in cui l'arrivo dei conquistatori ha portato con sé, di cui loro magari erano già immuni, ha portato poi infezioni che hanno decimato e permesso poi di alterare completamente la struttura demografica, ma anche la struttura economica. E quindi in qualche modo le malattie infettive sono state dei grandi determinanti dei cambiamenti sociali. E noi fino adesso pensavamo di esserne usciti. Invece questa situazione della pandemia attuale ci ha riportato a dover riconsiderare parecchie di questi concetti e le pandemie ormai nella storia moderna per averne memoria storica, bisogna risalire indietro almeno di 3 generazioni. Io mi ricordo mia nonna che mi parlava della spagnola, ma certamente da allora non c'è stato niente di così drammatico come quello che abbiamo vissuto adesso.
A proposito di spagnola, c'è una tabella che riporta in questo libro che si fa leggere con molta curiosità perché è un linguaggio semplice, allo stesso tempo profondo, ci fa capire molto del Covid-19 attraverso la storia, dalla peste di Atene, di cui abbiamo parlato poco fa, alla peste di Giustiniano, dove ha avuto da circa 50 milioni di morti. E poi passando poi all'influenza spagnola, cosiddetta influenza, quasi 50 milioni di morti.
Sì.
Poi più vicino a noi il virus HIV, l'AIDS, circa 35 milioni di morti. E veniamo al Covid-19, 3 milioni di morti. Ora,
E questo fino
è
adesso.
questo fino adesso. Però l'eco mediatica, ovviamente, man mano che andiamo avanti, è sempre più forte. Non ha avuto un'eco mediatica così forte l'HIV.
Perché è stato dipanato nel tempo, nel senso che tutti questi danni e tutti i morti attribuibili all'HIV si sono verificati nel corso di anni e soprattutto all'inizio si era pensato che fosse un appannaggio, l'infezione circolasse tra alcune persone che avevano caratteristiche comportamentali particolari. E quindi all'inizio non si è capito l'importanza della pericolosità. Quindi nel corso degli anni l'HIV è stato sicuramente, l'AIDS è stato sicuramente uno spauracchio notevole, ha accumulato moltissimi, un impatto enorme se sommiamo quello che è successo nel corso però di 10-20 anni. Invece quello che abbiamo vissuto adesso ha avuto una sua drammaticità proprio perché invece è concentrato tutto insieme e per la prima volta ci siamo resi conto che la globalizzazione, i grandi scambi non solo hanno effetti positivi anche sulle capacità e le libertà individuali, ma hanno anche effetti negativi sul fatto proprio che non siamo al sicuro da nessuna parte del mondo. E ancora adesso che ci riteniamo adesso su una strada un poco più tranquilla, viviamo sempre con la preoccupazione dell'insorgenza di nuove varianti, di nuovi patogeni che comunque in qualsiasi parte del mondo emergano, prima o poi arrivano anche da noi. E questa è una consapevolezza che ci deve in qualche modo far pensare a come trarre i nostri comportamenti, le nostre scelte e soprattutto poi a chi deve organizzare i servizi che devono proteggere la nostra salute, come organizzarci.
Mi sono reso conto dopo che ho terminato la lettura di questo libro per questa conversazione, Stefania Salmaso, e tra me mi dicevo: ma quali domande posso fare alla nostra ospite quando in tutti questi mesi si è sentita sempre e soprattutto le stesse domande, no? Ma perché le stesse domande erano la preoccupazione di allora. In tutte le trasmissioni dove lei partecipava, le domande giustamente vertevano sempre sugli stessi argomenti, perché era la nostra necessità di conoscere, la nostra paura nel non conoscere esattamente quello che sarebbe successo. Quindi ci affidavamo alle voci degli scienziati. E poi, nonostante questo, magari con la testa ciondolavamo un po', un pochino increduli,
Certo.
un pochino saccenti a volte, un pochino dando dei giudizi affrettati. E qui torniamo al tema della scienza, no? Che dobbiamo guardare con profondo rispetto, perché la scienza non è quella cosa dove noi teniamo nel cassetto, che ne so, della cucina o del bagno, teniamo delle pastigliette e poi ne prendiamo una dopo 10 minuti, così ci stiamo meglio. La scienza è qualcosa di profondamente diverso, di molto umano anche, quindi di
Certo. Certo, e poi
continue prove.
esatto, e la scienza si muove anche in un grande ambito di incertezza, nel senso che si va avanti per ogni volta acquisire nuovi pezzi di verità. Però ovviamente non abbiamo già le risposte in tasca. È vero, durante tutta questa scorsa stagione si sono fatte molte domande che però appunto esigevano risposte. Assolutamente, come dire, di quel momento, quindi temporanee, non c'era tempo di spiegare da dove venissero quelle risposte. Questo libro, infatti, che io ho scritto è stato un po' per spiegare la cornice da cui quelle risposte sono state generate e anche per far capire che non sempre poi quello che viene detto è oro colato, perché c'è un grande margine di incertezza che non è nato dal non sapere, dal non voler dire, ma proprio dal fatto che quando ci si trova di fronte a un episodio nuovo, si attinge sicuramente a tutta l'esperienza del passato, e questo è quello che un po' racconto, e ci si muove in avanti, però con acquisizioni, diciamo, un pezzo alla volta, e una grande quantità di incertezza che è molto difficile da comunicare al grande pubblico.
Ecco, veniamo proprio a questa parola incertezza, che è una parola fondante, no?
Sì.
Incertezza fa rima con fragilità. E quindi come prevedere tutto questo? Stefania Salmaso, io ricordo che abbiamo ospitato tempo fa Alessandro Vespignani. Alessandro Vespignani aveva scritto un libro molto interessante, L'algoritmo e l'oracolo, no? Pubblicato dal Saggiatore.
Certo.
Allora, la storia è questa, brevemente. Nell'agosto del 2014, Alessandro Vespignani, che di professione è scienziato, riceve una chiamata. C'era un'epidemia senza precedenti che stava distruggendo la Guinea, e quindi il problema è che presto avrebbe contagiato il mondo intero. Il nome del virus era Ebola. Vespignani e il suo team quindi si collegano a un supercomputer e, grazie ad algoritmi e simulazioni, riescono quindi a prevedere la diffusione del virus con mesi di anticipo. Ora, io spesse volte, Stefania Salmaso, in questi mesi ho pensato a quella conversazione che abbiamo fatto con Alessandro Vespignani e al libro, e mi sono chiesto, ma in che modo, e lei lo analizza anche nel suo libro, si possono costruire degli scenari di previsioni e quindi agire di anticipo?
Esatto, questo è uno dei capitoli del libro dedicato ai modelli matematici, che per molte persone sono una sorta di scatola nera dalla quale non si sa che cosa si mette dentro, ma poi alla fine dovrebbe uscire una previsione, una specie di palla di cristallo su cui uno vede il futuro. In realtà non è così, perché anche gli algoritmi e la capacità quindi di fare delle proiezioni di come potrebbe evolvere la situazione si basa molto sui dati empirici, su quello che si osserva e su tanti dati che alla fine ci fanno capire quant'è il tempo di incubazione, cioè quanti giorni per esempio passano in genere tra l'acquisizione dell'infezione e la manifestazione dei sintomi, quanto tempo ci si mette poi a fare la diagnosi, che tipologia di persone si ammala e soprattutto qual è la modalità con cui le persone si trasmettono l'infezione. Ad esempio, se la modalità, come in questo caso, è l'incontro fisico ravvicinato tra un contagiato e una persona suscettibile, un contagioso e una persona suscettibile, allora possiamo prevedere, se abbiamo dei dati su come le persone si incontrano, possiamo cercare di fare delle stime e delle proiezioni. Qua nel libro ricordo che uno dei primi modelli matematici era quello fatto da Bernoulli sull'effetto della variolizzazione, quindi la prevenzione del vaiolo, già nel 700, semplicemente senza avere grandi supercomputer. Quello che io vorrei, però, il messaggio che vorrei passare è che le scelte di sanità pubblica in realtà non si affidano ai computer, perché il computer dipende moltissimo dalla qualità del dato che mettiamo dentro, che gli diamo le informazioni di base che gli mettiamo dentro per farle elaborare. Dopodiché c'è questo aspetto bellissimo concettuale che abbiamo scoperto, che i fenomeni naturali si possono descrivere con delle formule matematiche, e questa è una cosa meravigliosa, però queste non sono delle previsioni di quello che succede. Quindi uno, a seconda delle informazioni che mette dentro, poi potrà ottenere una serie di scenari dicendo se la contagiosità, se le persone si incontrano con questo ritmo, allora la malattia è così contagiosa, allora è presumibile che avremo questo certo numero di casi in futuro. Però tutto dipende dalle informazioni di base che mettiamo. E poi, allora, le decisioni da prendere ovviamente si basano quasi sempre sullo scenario peggiore, perché dobbiamo essere preparati alla situazione peggiore. Quindi, in qualche modo, l'uso di modelli matematici è stato fondamentale, ma è sbagliato pensare che il modello matematico ci dica quello che succederà. Ti può dire quali probabilità ci sono che si verifichi una certa situazione o un'altra, e chi deve prendere le decisioni a seconda dei valori che vorrà dare a ogni singolo aspetto a cui va incontro, dovrà prendere delle decisioni e delle contromisure da prendere. Tant'è vero che stati diversi, quindi nella medesima situazione, hanno preso decisioni diverse. Quindi c'è da una parte la spiegazione di dove può arrivare l'approccio scientifico, far capire che l'approccio scientifico non dà certezze, ma dà anche probabilità e incertezze, e bisogna sapere dove sono queste, e poi far capire che le contromisure da prendere sono quelle più ragionevoli, ma dipendono dalla nostra scala di valori anche umani che ci vogliamo dare, se è più importante un aspetto economico, se è più importante la vita di un anziano, se è più importante la vita di un bambino, tutti discorsi in cui poi si finisce per parlare di come noi consideriamo la vita e quali sono gli aspetti più importanti che vogliamo privilegiare.
Noi qui siamo all'interno di una trasmissione che si chiama Il posto delle parole, e c'è un capitolo a noi molto vicino, ed è il capitolo Un nuovo vocabolario. Lei ci deve spiegare, Stefania Salmaso, e farci venire la curiosità poi per leggere il suo libro ai nostri ascoltatori, libro, ricordo, intitolato L'antidoto, pubblicato da Mondadori, perché è sbagliato definire il Covid-19, anzi qualcuno dice la Covid-19, lo rende al femminile. Perché è sbagliato definire epidemia? Pardon, pandemia.
No, dunque, la pandemia è proprio perché l'epidemia è su scala globale e quindi è un'epidemia di tutto il mondo e quindi pan totale e quindi diventa una pandemia. Poi
lei però usiamo... aggiunge una parola diversa, sindemia.
Ah, la sindemia certamente, quello perché ci siamo resi conto che questa pandemia, di questa specifica infezione, in realtà si innesta su altre epidemie che vanno di altri fattori che non sono necessariamente malattie infettive, ma anzi spesso sono malattie cronico-degenerative, su altre diffusioni di altre condizioni che alla fine esercitano un effetto sinergico, cioè esercitano un effetto peggiorativo su quello che potrebbe essere l'effetto della singola infezione. In questo caso stiamo parlando della combinazione di diversi fattori, ad esempio le malattie cronico-degenerative che stanno comunque aumentando un po' per via dell'aumento della durata della vita, ma anche per via di tanti fattori come il sovrappeso, l'alimentazione, la sedentarietà, quindi non fare attività fisica. Tutto questo ci mette in condizioni di essere ancora più suscettibili all'effetto negativo dell'infezione e quindi anziché essere solo una epidemia di una malattia infettiva su scala globale, cioè una pandemia, si può iniziare a parlare di una sindemia, cioè proprio dal greco syn, dal fatto che c'è una situazione sinergica che va nella stessa direzione, cioè peggiorativa, del fattore infettivo, ma anche che le infezioni cascano su persone che hanno già delle situazioni di base compromesse e quindi diventano ancora più vulnerabili. Quindi la risposta alla pandemia non è certo una risposta che può essere improvvisata per l'organizzazione, la strutturazione anche del Servizio Sanitario Nazionale, ma la nostra salute non può essere difesa un giorno dall'altro, perché dobbiamo cercare di farci cogliere nelle condizioni migliori anche da eventi acuti come quella che è un'infezione da Covid-19. E quindi abbiamo visto purtroppo che la mortalità si è concentrata ad esempio in persone che avevano queste vulnerabilità. E quindi la lotta alle malattie cronico-degenerative, che è invece una lotta da fare nel corso di anni per abbattere questo, è anche questo un modo per prevenire le pandemie.
A chiusura di questa conversazione vorrei condividere alcune righe che chiudono il libro di Stefania Salmaso, L'Antidoto. La scienza è un'infrastruttura della democrazia, perché esiste libertà di scelta solo dopo la conoscenza. Esatto. Chi deve prendere provvedimenti ha la responsabilità maggiore, ma anche l'onere di spiegare e facilitare la partecipazione e il consenso. Se si deve remare tutti nella stessa direzione, è essenziale far capire quale sia la direttrice dell'azione e perché. Forse sta proprio qui il vulnus, far capire la direttrice dell'azione e del perché?
È vero, il grande problema di questa pandemia e forse di altre situazioni analoghe è la comunicazione. La comunicazione, che anche questa è difficile, non può essere improvvisata, e come dicevamo prima, nella maggior parte delle interviste o delle occasioni sui media non c'è tempo forse per spiegare a fondo, tutti vogliono risposte immediate, ma in realtà la comunicazione si deve basare su una comprensione, sul desiderio se non altro di far capire qual è il razionale, la motivazione per cui poi si chiedono determinati comportamenti o si adottano certe contromisure. Ed è vero, io sono convinta che la scienza sia un'infrastruttura della democrazia. Se vogliamo esercitare la nostra libertà di scelta, dobbiamo essere consapevoli di come stanno le cose.
Eh sì, sempre più in senso aristotelico l'uomo è fatto di conoscenza e quindi la conoscenza porta alla democrazia e il non sapere le cose, qui ci riconduciamo alla frase di Seneca, diventa un problema per le democrazie oltre che per la vita cosiddetta quotidiana. Prima di salutarci, Stefania Salmaso, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah beh, in questi giorni ne ho un paio sul comodino, diciamo. Uno è il pesce piccolo di Francesco Zambon, che sta raccontando questa vicenda in cui è rimasto, possiamo dire, invischiato l'OMS sulla reazione alla pandemia. E l'altro invece è il libro di Bill Gates sul clima e i cambiamenti climatici, perché l'altra grande sfida certamente è proprio tutta la necessità di cambiare rotta alla grande a livello mondiale sul non distruggere quello che ci è stato dato e che dobbiamo trasmettere ai nostri figli dell'ambiente.
Grazie, grazie davvero Stefania Salmaso.
Arrivederci, grazie a voi.